il titolo di un libro è molto importante, perché ci avvicina o meno anche alla lettura. E devo dire che quello che ci ha avvicinato a scoprire questo romanzo, che tra poco racconteremo, seppure per suggestioni, come succede qui nel Posto delle Parole, ebbene, il titolo è la cosa che ci ha avvicinato, perché il titolo del romanzo che stiamo per raccontare insieme con Eloisa Donadelli, buonasera Eloisa.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ed eccoci qua, il titolo del romanzo di Eloisa Donadelli è Ricordami nell'acqua. E questo è un titolo che non puoi non ricordare. Come non puoi non ricordare il titolo del romanzo precedente, Le voci delle betulle. Quanto conta, Eloisa Donadelli, il titolo di un romanzo per lei?
Secondo me è fondamentale. È l'input che ci fa nascere l'emozione, che ci porta poi ad amare un libro. E per me era importante mettere delle parole chiave per me, che a me facessero bene, come sono state le betulle. Io volevo che le betulle parlassero per i protagonisti, che dessero una voce a una storia, a una saga familiare lunga tre generazioni. E invece nell'ultimo romanzo volevo che fosse l'acqua. L'acqua come contenitore e testimone del ricordo di un grande amore, ma un amore che è un rapporto tra una madre, scusa, tra un padre e una figlia.
E qui si sviluppa la storia del romanzo Ricordami nell'acqua, lo ricordiamo, pubblicato da Sperling & Kufer. Ed è un romanzo particolare e noi vogliamo condividerlo con i nostri ascoltatori. Particolare perché, se poco fa dicevo del titolo del libro, quello che può affascinare, ancora prima della storia, può essere anche una frase messa lì in esergo. Tu sei il mio fratello delle vette. Tutto il resto nella mia vita è pianura. Ecco, queste parole qua credo che attraversino anche un po' la vita di Eloisa Donadelli, innamorata delle montagne, attraverso i versi di Marina Zetava.
Esatto, io sono innamorata delle montagne perché io sono cresciuta in Valpellina e io vivo a Fondovalle e passo l'estate nella montagna, quindi io anche ora ho le vette di fronte a me, e questa frase mi sembrava che rappresentasse pienamente ciò che io ho dentro. Questo essere fratelli delle vette vuol dire vivere in alto vuol dire al di sopra, al di sopra di tanti piccoli problemi che a volte ci poniamo, no? Nella vita, che poi non ci sono. Quindi questo volare, no? Volare come le aquile, volare in alto e cercare di comprenderci, di comprendere cos'è realmente la vita. La vita non è la vita che scorre ogni giorno sempre similare, cioè lo svegliarci, andare a lavorare, forse il suo senso è più elevato. Quindi questo voleva essere questa frase che anche a me ha colpito tantissimo.
Le parole della Zetaeva sono sicuramente importanti per guardare la montagna, le vette, come un obiettivo personale, un obiettivo di tutti. Però è vero, parliamo di vette, però Neve, la protagonista di questo romanzo, pur amando le vette, alla ricerca di quello che è il contrario delle vette, perché se c'è una vetta è perché c'è una radice.
E la radice è la famiglia, la radice è il posto, il nido da cui noi veniamo, l'imprinting che ci ha messo al mondo, che ci ha dato tanto, ci ha dato la possibilità di diventare quello che poi noi saremo. E il rapporto con i genitori è fondamentale, può essere un rapporto che ci lascia tanto amore, un rapporto che ci lascia tanta amarezza, oppure un rapporto che ci lascia tanti dubbi, ed è questo che cercherà la protagonista, quindi tornare alle proprie radici per comprendere i genitori, perché spesso noi ci chiediamo come si fa ad essere genitori, ma nessuno mai si chiede ma cosa ne è stato del nostro essere figli. E questa è la domanda fondamentale che c'è nel libro, insomma.
Quando ti avvolgono nel loro freddo, te lo appoggiano sulle spalle come un mantello in pieno agosto, per liberarsi del loro peso fossile. Vorrei che lo capissi, il gelo che ho sulla pelle non è mio, me lo hanno buttato addosso. Spero che questo inverno non nevichi più. divisi possiamo ancora fiorire. Ti lascio, neve. Così comincia il suo nuovo romanzo, Eloisa Donatelli, con questo peso sulle spalle, ma un peso anche dentro, quando lei dice: vorrei che tu lo capissi, il gelo che ho sulla pelle, e il gelo che le hanno buttato addosso. E però lei, nonostante tutto, vuole ancora fiorire, nonostante il gelo che le è stato buttato addosso, per questo nome così straordinario che le è stato dato, Neve. E Neve è più che un nome, è una missione, Eloisa Donatelli.
Neve è uno stato dell'acqua, e l'acqua ha vari stati, e Neve attraverserà tutti questi stati per sciogliere questo gelo che ha dentro. Questo gelo che ha dentro è fondamentalmente il rapporto con sua madre, una madre anaffettiva che cerca di proteggerla, ma non è in grado di farlo perché la avvolge e rischia di soffocarla. E poi, per un problema che ha la protagonista non può avere figli, per questo che il libro inizia con un abbandono. Neve lascerà il compagno, una persona molto amata, per dare a lui la possibilità di diventare padre, ciò che a lei è precluso. E l'acqua sarà da sponda a tutto questo percorso, quindi trasformerà Neve, questo, lei è un fiocco bellissimo, meraviglioso, unico, ma freddo, gelato in questo ricordo, che avrà bisogno del calore per sciogliersi in una pioggia gentile.
In una pioggia gentile che possa ridare una nuova vita, un nuovo sguardo al futuro di Neve, che ha compiuto quest'atto di estremo altruismo, quello dell'abbandonare perché fiorisca qualche cosa. È di una musicalità straordinaria questa scelta che fa Neve, e per lo sviluppo poi in tutto il romanzo. A proposito di musicalità, qui c'è anche musica in questo libro, ricordiamolo, per chi ama per esempio Vasco Rossi, perché no, la canzone di Vasco Rossi ogni volta. Quanto le piace Vasco Rossi, Eloisa?
No, a me piace tantissimo Vasco Rossi, lo ascolto da tanti anni come tanti altri cantautori, però lei ricorda di incontrare per caso il suo compagno all'estero, perché entrambi stanno ascoltando una canzone di Vasco Rossi. E poi anche questa pioggia gentile è presa da un testo di Jim Morrison, una canzone di Doors che si chiama The Crystal Ship.
E certo che c'è una bella differenza tra Vasco Rossi e Jim Morrison, vero, Eloisa Donatelli?
Assolutamente sì, per tempo, però due percorsi diversi, due momenti storici completamente diversi, un'italianità in uno, gli anni 70, l'America hippie, quindi certo, però mi piaceva questo passaggio scritto di Crystal Ship, quindi quest'altra nave di cristallo, quindi un altro passaggio freddo in quest'acqua per poi arrivare allo scioglimento delle amarezze, dei ricordi, e grazie a questo percorso che lei farà verso il caldo.
E il percorso che Neve fa è un percorso sì di scioglimento, ma non di solo scioglimento perché c'è il caldo e quindi ciò che è neve poi si trasforma. Tra l'altro è sempre molto bello vedere nella neve, e magari nella neve sporca, dell'acqua, perché a volte noi non riusciamo a vedere l'acqua attraverso la neve, ma questa è la trasformazione che ha la neve e che abbiamo tutti quanti, e la trasformazione anche che la nostra protagonista vuole dare alla sua vita. Vale a dire, parlavamo in apertura di conversazione di radici e di montagne. Sono passati, se non sbaglio, più o meno 20 anni da quando suo padre è morto. Suo padre era una guida alpina molto nota, e suo padre scompare sulle Alpi tanto amate, sono le Alpi, e il corpo del padre non è mai stato trovato. Ora che cosa si può fare? Si può lasciare lì in un angolo del ricordo, della mente, tutto questo, oppure, e accettare la sua morte, oppure cominciare un viaggio, un ritorno a quello che può essere considerato le origini, per capire, comprendere e forse trovare anche qualche mistero. Ecco, è un viaggio molto lungo e appassionato quello che fa Neve, con molte difficoltà, ma la tenacia, sicuramente senza nulla rivelare, le sarà veramente dalla sua parte, e quindi lei potrà arrivare a trovare il sorriso, e quindi, come diceva poco fa lei, Luisa Donadelli, a sciogliersi.
Certo, c'è stato bisogno del tempo dell'accettazione e del tempo della comprensione di una grandissima tragedia, che non è la morte del padre, è la scomparsa del padre, quindi qualcosa di ancora più amaro, perché non sappiamo, perché c'è lo sconosciuto, non sappiamo se è fuggito, se gli è successa una disgrazia, lei non lo sa, e per questo motivo si rifiuta poi di andare al cimitero quando dopo 10 anni verrà celebrato un primo funerale. Si rifiuta e non accetta, perché dice il suo corpo non è qui, deve essere da qualche parte, e finalmente dopo 20 anni decide di scoprire cosa è successo al padre, ma c'era bisogno di tutto questo tempo per rielaborare questo grande abbandono, questo distacco, perché poi la paura più grande è quella di perdere l'amore. E quando succede, lei aveva 16 anni, era nel pieno dell'adolescenza, quando scompare la persona più simile a lei, la persona che più la comprendeva, era in grado di mettersi alla sua altezza, di parlare il suo stesso linguaggio, e quindi il viaggio è stato molto lungo. Solo a un certo punto, quando avrà la maturità, tornerà a casa per capire ciò che è veramente successo, il mistero che si celava in questa scomparsa tragica.
Ma la vita di Neve non è solamente la vita dedicata a comprendere questa sparizione del padre, ma anche a comprendere nel significato antico di questo verbo, prendere insieme. Sto tornando a parlare dell'atto così straordinario che lei compie nel confronti del suo uomo, perché lei non poteva avere figli. Ecco, due isole nello stesso mare, due isole. È vero che le due isole sono staccate, ma in ogni modo c'è di nuovo l'elemento dell'acqua che le mette insieme, che le unisce per certi aspetti.
Certo, due mondi che si attraggono, che cercano di completarsi, che si amano, ma separati da quest'acqua che non gli permette di creare. Perché poi fare un figlio nato d'amore è mettere al mondo l'amore di due persone, e questo mancava. Quindi di nuovo c'è quest'acqua fluida che fa da barriera a questo percorso, e che non è definito, non si sa poi alla fine cosa succederà, ma c'era bisogno per Neve di unire dei puntini per far sì che le due isole si avvicinassero.
E adesso andiamo dietro le quinte di questo romanzo, perché questo romanzo è nato da una poesia, lei scrive, da una poesia che era nascosta in un cassetto, e questo non è un escamotage narrativo, ma è successo veramente.
Esatto, questa è la vera storia, è la partenza del libro ed è ciò che è successo a me. Io ero legatissima a un nonno con cui sono cresciuta, vivendo nella stessa famiglia, che scriveva poesie in dialetto, e un giorno mio nonno è morto senza avvisarci, gli si è fermato il cuore di punto in bianco. Allora io, disperato, ho cominciato a cercare tra tutti i suoi scritti, senza che nessuno me lo chiedesse. Per istinto sono andato, ho aperto il cassetto della sua scrivania, e tra tutti i suoi carteggi ho trovato l'unica poesia inscritta in italiano, che si intitolava Quando sarò nel letto, una poesia scritta 4 anni prima, in cui parlava della sua eventuale morte. Quindi da questo fatto reale, triste, è nata l'idea del libro, che si è sviluppata intorno a questa poesia.
La legge umana è il suo destino, la vita e la morte fanno il loro cammino, non sfuggirò alla sorte, nemmeno io. Il giorno che verrà dovrò partire anch'io, e allora mi chiedo, resterà qualcosa quando il corpo mio in polvere sarà, e lo spirito che ormai riposa a confortar qualcuno servirà? Se durante la vita il mio comportamento fu leale e generoso in ogni momento, lo spirito mio ancor vivrà, e nel ricordo più a lungo resterà. A volte, rammentando, può servire, specie se la persona fu amata a superare gli incerti della vita e a dar conforto nel periglio agire. A lungo spero rimanga lo spirito mio vagante, pronto a dar coraggio e forza ai miei cari. E se questo avverrà anche un sol momento, non avrò vissuto invano il mio tempo. Se un dì potrà l'anima mia vagante scegliere la dimora e il suo destino, sopra questi monti fermerò il cammino e sarò nel verde in mezzo a quelle piante, a mia figlia specialmente, che suo padre non avrà scordato delle sue difficoltà. In ogni momento sarò sempre con lei lassù nel vento. Malamente letta, ma questa è la poesia che troviamo verso la fine di questo romanzo che Eloisa Donadelli ha scritto, romanzo intitolato Ricordami nell'acqua. Prima di salutarci, Eloisa Donadelli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo un'opera teatrale di Arthur Miller che si chiama Il Crogiuolo, quindi che non c'entra assolutamente niente, però grazie per aver letto le parole di mio nonno Giovanni, perché poi sono, quella è una poesia scritta da lui interamente.
E a proposito del crogiolo, sono molto curioso, certo che non ha rapporto con, però come mai no. La lettura di Arthur Miller?
È un libro che era da un po' che volevo leggere, queste le opere teatrali si tendono a non leggere, a non lasciare nei momenti vuoti, perché insomma non lo impegno.
C'è un altro modo di leggere il copione, esatto. No? C'è un altro modo.
Esatto, un copione più impegnativo, quindi stava lì da un po' e adesso che sono in vacanza l'ho preso in mano, ho il tempo di leggerlo di giorno. Senza trascurarlo, perché poi bisogna insomma seguire i personaggi, è un po' più difficoltoso. Quindi, tra l'altro, è brevissimo, cioè lo sto finendo in giornata, ecco.
Ha una lettura molto veloce, perché credo che sia un 100-150 pagine, quindi sì, la lettura sì, del copione è un'altra scansione rispetto a quella normale, vero?
Sì, è brevissimo. E poi in realtà mi sto leggendo anche, ho dei libri però storici, c'è un periodo storico che mi sta interessando, quindi sto leggendo questi tomi, ecco, poco interessanti, poco scorrevoli, però utili per eventuali scritture.
Per nuove scritture che racconteremo, speriamo prossimamente, quando usciranno i nuovi romanzi di Eloisa Donadelli. Per intanto ricordiamo i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, il libro pubblicato, la Spelling and Kupfer, Ricordami nell'acqua. Grazie davvero per essere stata qui nel posto delle parole, Eloisa Donadelli.
Grazie tanto a voi.
Buona serata.